Allora, per chi non partecipa al seminario, l'Officina del Racconto finisce oggi, e quindi vi do, e soprattutto per queste persone che do l'avviso che segue, cioè voi essendo soci fino al marzo 96 riceverete tutte le comunicazioni riguardanti la vita e l'attività del centro. La redazione del centro sta elaborando il programma 95-96 che inizierà a ottobre, questo vi sarà spedito. Ecco, io volevo, diciamo, la mia comunicazione personale è questa, che lunedì 8 maggio alle 18.15 c'è stata una grossa discussione per arrivare a questa data, comunque siamo arrivati a questa data, io vorrei fare qui un incontro con chi vuole di voi, quindi assolutamente libero, chi è interessato, per continuare, per immaginare cosa, la continuazione del lavoro dell'Officina del Racconto e per vedere se è utile ripeterla tale quale, se invece vale la pena fare cose nuove. Comunque 8 maggio alle 18.15, lunedì. C'è una... Voi sapete che gli atti vi saranno poi spediti a casa, gli atti di questa Officina del Racconto, compresi i testi dei seminari, e sarà, è la rivista Clandestino che è stata anche, diciamo, si è fatta promotrice in più modi di questa iniziativa. Volevo, il mio amico Davide Rondoni mi prega di segnalarvi anche l'attività editoriale che faticosamente la casa editrice di Clandestino, la nuova compagnia editrice, ha intrapreso. Io vi consiglio, usciti da poco c'è il diario breve di Franco Loi, che sono i suoi scritti sulla poesia, anche questi testi fanno parte un po' del lavoro che stiamo facendo, quindi non sono estranei al lavoro che facciamo qui. Franco Loi, che è un nostro... insomma, è nostro amico da anni, e i piccoli interventi che lui faceva sulla poesia sul Sole 24 Ore sono stati raccolti in un volumetto intitolato Diario Breve. Segnaliamo ancora I racconti dell'eternità di Aurelio Picca, e poi c'è la traduzione, una nuova traduzione dei Fiori del Male, edito da Guaraldi. Per tutto il resto, comunque, poi chi è interessato si viene a vedere questo foglietto. La notizia fondamentale è che vi saranno spediti gli atti a casa, e poi c'era un po' di pubblicità di contorno. Allora, chiedo scusa a Vincenzo, c'è un altro Vincenzo che entra in questo momento, quindi sono due Vincenzi, sì. Vi chiedo scusa per questa cosa doverosa, l'ho fatta subito se non me la dimenticavo. Vincenzo Cerami è uno scrittore secondo me molto importante. Io ho letto tre suoi libri, che sono Un borghese piccolo piccolo, che credo tutti voi ricorderete anche per la versione cinematografica, che è tra l'altro una delle cose cinematografiche in cui lui non ha messo becco. Poi io ho letto La lepre, e una raccolta di racconti che a me personalmente è piaciuta moltissimo, che deve essere uscita un paio d'anni fa, se ricordo bene, che è La gente. Ma Vincenzo non è solo narratore di penne, di carta, ma conosce e frequenta molti altri mezzi espressivi. È drammaturgo, è lui stesso, anche se in piccola misura, attore, però questo è importante perché ci fa capire il livello di esperienza dei linguaggi che fa Vincenzo, ed è soprattutto celebre sceneggiatore cinematografico. Ha lavorato con Bertolucci, ha lavorato con Amelio, ha lavorato soprattutto all'inizio con Pierpaolo Pasolini, e ricordiamo per esempio un film che tutti conoscono, che è Uccellacci e Uccellini, o o il Vangelo secondo Matteo hanno visto la partecipazione di Vincenzo agli inizi della sua carriera, e ricordiamo anche la collaborazione con Roberto Benigni, che comunque è uno dei grandi geni comici del nostro secolo, secondo me senza alcun dubbio, nei film Il Piccolo Diavolo, Johnny Stecchino e Il Mostro. Questo a me serviva solo per dire della molteplice attività e quindi della vastità dell'esperienza di Vincenzo, che quindi conosce meglio di noi, meglio di tutti noi, i vari modi e i vari strumenti del mestiere di chi racconta. Allora io, è proprio su questo, il nostro incontro è sul cinema, innanzitutto per questo io ho insistito sulle sue collaborazioni cinematografiche, però a me piacerebbe che tu, Vincenzo, se ci dicessi anche proprio come si iscrive il lavoro del cinema, sul quale poi tu ti soffermerai di più, dentro questo impegno generale che è quello di raccontare una storia, quindi cosa vuol dire raccontare una storia e poi come si fa col cinema, perché c'è comunque, lo diceva ieri sera nell'incontro, qualcosa che accomuna le varie tecniche, quello che lui ieri chiamava la realtà mitica. Ecco, a me piacerebbe che tu partissi da questo e poi, per poi fare l'affondo sul cinema.
Sì, ieri velocemente ho fatto una specie di excursus su questi linguaggi che utilizzo io, che poi sono i linguaggi della scrittura cosiddetta creativa, cioè che trascrive delle idee, insomma, senza testi vicino, che prende dalla fantasia e trasporta sulla carta, perché io lavoro sulla carta. Però questo lavoro che faccio sulla carta, quando lo faccio da scrittore, narratore in prosa, oppure come mi è successo in un'occasione anche in versi, sempre narratore comunque, io scrivo in modo tale che nella pagina sia autonoma come linguaggio, cioè mi deve restituire tutto, deve restituire gli odori, il passaggio del tempo, i profumi, raccontare come sono fatti i personaggi, cosa pensano, come sono il rapporto fra di loro, e raccontando una storia. Un lettore si prevede che legga la storia e viva questa storia fino in fondo, quindi la scrittura vive della scrittura stessa, sta lì. Quando invece scrivo sempre sulla carta, invece non so, un film, allora scrivo non perché la scrittura sia autonoma, cioè abbia un suo senso letterario, è un tipo di scrittura che è fatta per un regista che prende questo materiale e lo riscrive, ma non con la penna, ma con la macchina da presa. Quindi anche il mio modo di immaginare è completamente diverso. Io immagino secondo lo strumento che ho nelle mani, con le possibilità che ha lo strumento, che è la macchina da presa. La macchina da presa che fotografa. E quindi mi dà immediatamente i colori, gli spazi, mi dà una serie di cose che io non devo descrivere, perché la macchina da presa me la restituisce, mi dà quello che io do come indicazione. Scrivo tramonto, una serie di indicazioni molto tecniche, senza dover dare una evocazione a quello che scrivo. Scrivo tramonto ed è il tramonto, non c'è bisogno che lo descrivo cercando chissà quali aggettivi, no? Cioè, per farlo vedere a chi legge, perché non è quello importante, lo deve vedere lo spettatore al cinema, quel tramonto. E quindi è un tipo di scrittura che è una scrittura di mediazione, che serve per un altro linguaggio. E così lo stesso, io dicevo ieri appunto che il linguaggio del cinema è un linguaggio che nasce senza sonoro, nasce muto, cioè nasce direttamente proprio puntato verso l'organo della vista. Ecco, sembra un'arte, dicevo ieri, inventato per i sordomuti, perché si poteva capire il cinema senza bisogno dell'aiuto del sonoro. Quindi questo significa che quando uno scrive di cinema, costruisce una storia per cinema, deve costruirla secondo la logica delle immagini e non secondo invece invece una logica narrativa della scrittura. Bisogna tenere presente che in cinema, per esempio, difficilmente si può usare il pensiero, mentre per esempio in narrativa si usa moltissimo, aiuta molto, ma in cinema il pensiero non si può mettere. Il cinema è più comportamento, diciamo, più che pensiero. Noi dobbiamo ricavare un carattere di un personaggio dal suo comportamento, mentre invece in letteratura io lo posso dire francamente qual è il carattere di un personaggio, descrivo il carattere di un personaggio. Invece in cinema non si può fare questo, io da come si muove, come si comporta, io devo capire chi è questo personaggio. Quindi come si muove, ho detto, e come si comporta, cioè come si muove e si comporta secondo la logica dell'organo della vista. E infatti un tempo hanno subito, diciamo, quando hanno fatto i primi film muti, il pubblico riusciva a decifrare delle cose che adesso noi ci sembrano ovvie, ma non erano ovvie. Indovinare che cosa mostrare con due inquadrature, una attaccata all'altra, chi è l'oggetto che guarda, il soggetto che guarda, l'oggetto guardato, per esempio, è una convenzione che è stata, diciamo, costruita secondo una logica che voleva somigliare un po' a quella naturale, cioè io guardo un'altra persona, allora fotografo io che guardo, stacco la persona guardata, e quindi è molto semplice, detta così in maniera elementare, però è una convenzione. È una convenzione perché la macchina da presa ha questo di umano, diciamo, di molto umano, è che si può avvicinare o allontanare dai personaggi o dagli ambienti, e questo lo scegliamo noi quando ci dobbiamo avvicinare e quando ci dobbiamo allontanare. Naturalmente, come in narrativa, se io devo descrivere il pensiero di un personaggio, immagino di essergli molto vicino, di vedermelo lì accanto, no? Se invece lo devo descrivere come si muove, eccetera, sono molto lontano. E così la macchina da presa racconta secondo queste vicinanze, allontananze, accompagnamenti, dal comportamento deve descrivere i personaggi. Quindi la scrittura è una scrittura che non vive di vita propria, ma serve ad un altro linguaggio. E lo stesso, per esempio, con la radio. La radio sembra inventata per i non vedenti, perché noi effettivamente possiamo seguire un radiodramma in tutte le sue suggestioni sonore, tutti i suoi risvolti e le sue suspense, anche a occhi chiusi, anche al buio, perché il linguaggio che viene utilizzato è solo quello fonico, sonoro. Quindi io devo riuscire a raccontare una storia, a evocare i profumi, i suoni, un'epoca, i personaggi, il rapporto tra i personaggi, gli ambienti, semplicemente attraverso il sonoro, che sono le voci, e poi sono tutto quello che è sonoro lo devo utilizzare per cercare di evocare questa storia, di riraccontarla. Quindi gli effetti degli uccellini se sono in un bosco, oppure il mare se sto vicino al mare, il vento, oppure i passi sulle scale dell'assassino che si avvicina, una porta che scricchiola, un sospiro, un lamento, un circo lontano, eccetera. Tutto questo finisce poi per diventare materiale espressivo per questa arte così povera, perché si basa semplicemente sul sonoro. E così, insomma, il teatro, per esempio, è uno spazio vuoto che deve diventare improvvisamente una specie di simulacro della realtà, di una realtà non proprio precisa, ma comunque deve avere una riconoscibilità realistica nei confronti, in modo tale che il pubblico comunque rientra in contatto con questo evento che avviene dentro questo spazio che è fatto solo di tre pareti. Una manca, è quella che stiamo tutti di fronte noi ad assistere, attraverso la quale noi assistiamo alla vicenda. Bene, lì sembrerebbe che abbiamo uno sguardo solo, un'inquadratura sola, un campo lungo, un totale, non possiamo né avvicinarci né allontanarci, stiamo fermi lì, e l'avvicinamento e l'allontanamento ce lo devono dare loro, gli attori che sono sul palcoscenico, ma non è che ce lo possono dare perché si possono avvicinare, ce lo dà lo scrittore nel momento in cui scrive una battuta in maniera tale che sia più o meno confidenziale, senza che questo si implichi nell'attore un abbassamento di voce, perché se abbassa la voce non lo sente più nessuno. Quindi l'attore deve recitare a voce alta, ma a noi deve dare l'effetto di qualcuno che in realtà sta appena appena sussurrando. Però devono essere, quello non è un fatto di bravura di attore, è un, proprio è una, uno specifico della scrittura teatrale. Questo è per fare, è per dire, quando uno scrittore scrive, pensa di scrivere per il cinema e comincia a immaginare in un modo preciso, e immagina con gli occhi e racconta solo con gli occhi. Dico questo perché effettivamente non possiamo dire che da quando è venuto il sonoro nel cinema si sono fatti dei film migliori. Ecco, siccome questo non si può dire, perché nei film muti ci sono dei film insuperati, diciamo, anche dall'arrivo del sonoro, questo sta proprio a dimostrare che il cinema è un'arte che si serve delle parole, ma non sono indispensabili le parole perché quest'arte possa esprimersi. Quindi lo specifico rimane quello. Allora, se scrivo per il cinema, penso in un certo modo, e quindi penso in un modo visivo e dentro una meccanica, tutta una strumentazione narrativa che riguarda specificamente il cinema. E allora vi dicevo, allora quando scrivo naturalmente metto in sequenza un primo piano, un campo più lontano, un carrello, e descrivo una scena con tutti i movimenti, e quindi entro in ordine di idee di raccontare attraverso lo sguardo. Nella radio invece devo soltanto immaginare ad un ascoltatore, e quindi scriverò secondo un'altra convenzione. Sono convenzioni anche quelle, una diversa dall'altra. Così quando scrivo di letteratura devo sapere che non ho nulla come strumento se non la parola, non solo, ma la parola scritta, e che è stata scritta per essere letta in silenzio. Perché se io sapessi come scrittore che quello che scrivo invece dovrà essere letto a voce alta, bene, io userei un'altra retorica, non scriverei più come scrivessi un normale romanzo che andiamo a comprare in libreria, ma lo scriverei con una sintassi tale per cui che è adatta per la lettura. Quindi è un altro tipo di scrittura. È come la differenza che c'è tra una poesia, per esempio, e il testo di un canto. Sono di natura molto diversa perché hanno due funzioni diverse. Una poesia è scritta per essere letta in silenzio, e il canto invece deve obbedire ad una serie di convenzioni legate invece alla strumentazione, al suono, alla musica. Deve obbedire a delle regole musicali molto precise. Io ho scritto anche, per esempio, molti testi musicati, e per darvi un esempio, io faccio più o meno così, scrivo una prima stesura in versi, diciamo una poesia da cantare. Io già so che non è che non scrivo una poesia da leggere, ma da cantare, e la consegno al musicista. Il musicista prende questo come materiale, soltanto è materiale per lui di fantastico, lo prende come materiale fantastico e coglie alcuni ritmi che io propongo, non può musicare esattamente quello che ho scritto. Dopodiché lui mi rimanda indietro una musica, una cassetta per esempio, però invece di rimandarmi indietro la poesia che io ho scritto, mi manda indietro una pagina dove c'è scritto per esempio 12, 27, 33, 12, 27, 33, 44, 44. Poi che cosa significa? 12, 27, 33 è un verso tronco, perché finisce 33 con l'accentata l'ultima, quindi 12, 27, 33 sono 10 sillabe, 12 è una sdrucciola perché l'accento cade sulla prima, quindi io posso fare 12 oppure do, 10. Quindi cioè, a un certo momento tutto quello che io avevo, naturalmente la musica mi restituisce il mio testo originale, ma a livello musicale, capito? E io adesso devo però a questo punto inventare dentro questa ferrea morfologia, perché lì ci sono accenti e sillabe precise, come le note musicali. Quindi da qui si capisce che la libertà, diciamo, dell'artista qui è ridotta proprio a zero. Ecco, questo io l'ho detto come introduzione per cercare di trasmettere questa idea che ogni volta lo scrittore si trasforma, diciamo, prende un atteggiamento diverso a seconda dei linguaggi con i quali lavora, acquisterà quindi tutta una strumentazione che è diversa una dall'altra in questi linguaggi. In comune, sono veloce, in comune a tutto questo c'è invece la drammaturgia, cioè il modo di raccontare. Si possono scegliere tanti modi di raccontare, ma se noi pensiamo ad una storia, questa storia o la racconti per radio.
Specifica quello che intendi per drammaturgia, perché credo che per la comune comprensione della parola vuol dire scrivere per il teatro, mentre tu intendi un'altra cosa.
Certo, no. Forse sì. Per drammaturgia o, se vogliamo, narratologia, io intendo uno sviluppo drammatico di una storia. Io ho un'idea di una storia, poi la costruisco. Questa costruzione è fare drammaturgia, a prescindere se è teatrale, cinematografica, radiofonica, anche drammaturgia letteraria. Cioè è il lavoro per cui io costruisco, con il quale, diciamo, la drammaturgia, sono i principi, diciamo, che suggeriscono la costruzione di una storia. Ecco il principio, perché quando abbiamo un'idea, all'inizio l'idea che cos'è? L'idea è solo un conflitto, no? Senza conflitti non ci può essere drammaturgia, cioè non ci può essere storia. Quindi se andiamo a vedere un po' tutta la storia, tutto come nasce, diciamo, tutta una vicenda, nasce da un conflitto iniziale. C'è il bene contro il male, il bianco contro il nero, oppure può essere un individuo nei confronti di un ambiente, conflitto tra una persona e l'ambiente in cui vive, un conflitto. Questo conflitto porta due protagonisti, o meglio, un protagonista e un antagonista, che sono i portatori di questi conflitti. Però ora questi due oggetti hanno bisogno, per essere definiti, di una serie di altri elementi che li definiscono, no? Come dire, se io prendo A e B, li metto in conflitto. Ora il conflitto è molto schematico all'inizio, dico A è il bene, B è il male, e va bene. Poi dopodiché voglio raccontare che cos'è A. Ora A non è solo il bene, perché non esiste il bene, che cos'è sto il bene? Bisogna che io racconti chi è A. Per raccontare chi è A devo mettere intorno una serie di personaggi o di ambienti o di elementi drammaturgici che entrano, che mi raccontino chi è lui, e quindi mi facciano una serie di micro, diciamo, mi creino delle micro conflittualità in modo tale che io capisco chi è questo personaggio, e altrettanto andrò a fare con B. Ecco che io improvvisamente mi trovo già una piccola popolazione di personaggi che servono per mettere in scena questa conflittualità iniziale, che a questo punto è diventata piuttosto complessa, perché non è più il bene o il male, ma ognuno di questi personaggi o di ambienti si porta dietro una serie di contraddizioni e di cose non risolte. Quindi, dopodiché, io quando comincio ad avere i protagonisti, un ambiente dentro cui i protagonisti vivono e una serie di personaggi di contorno, diciamo così, che servono a spiegarmi chi sono gli agenti in contrapposizione, ecco che a questo punto io debbo semplicemente mettere in scena questa conflittualità, cioè metterla in gioco, proporla all'inizio, non all'inizio subito, ma dopo un po' si mette sul tavolo la conflittualità. Poi c'è uno svolgimento di questa conflittualità che deve essere raccontata, poi c'è l'esplosione di questa conflittualità che coincide in genere con il colpo di scena, e poi c'è la conclusione della vicenda, che è la logica conseguenza di questa conflittualità che subisce quella esplosione. questo è molto schematico, come l'ho detto, ma per farlo capire, ma questo avviene, può avvenire a livelli più complessi o a livelli molto elementari, melodrammatici. Per esempio il livello melodrammatico è quello più semplice, proprio come ve l'ho detto io, mentre invece mano a mano che la struttura narrativa si fa complessa, tutto questo comincia a diventare più nascosto, più contraddittorio, più elaborato, più difficile da decifrare e via. Ecco, per esempio, questo tipo di costruzione vale sia per il cinema, per la narrativa, per, cioè è un ordine di problemi che riguarda tutte le arti, diciamo, tutte i linguaggi. Però nel momento in cui lo andiamo a svolgere questo compito, cioè del raccontare, noi dobbiamo, naturalmente ci assumiamo tutte le convenzioni che il linguaggio poi ci comporta. Una volta che noi abbiamo in mente un tipo di svolgimento, sappiamo che se usiamo il teatro dobbiamo scrivere i dialoghi in un certo modo, se usiamo il cinema per esempio in un altro. Per non essere adesso troppo vago, vi spiego velocemente qual è la differenza tra il dialogo del cinema e quello del teatro, che ieri ho spiegato, adesso lo spiego magari più velocemente.
Avendo tu già premesso che sono in qualche modo uno l'opposto dell'altro, perché in uno bisogna fare tutto con la parola, nell'altro nell'immagine, credo che la differenza poi sia una conseguenza.
No, ma siccome cinema e teatro si tratta di immagini comunque in entrambi i casi, il dialogo, la differenza del dialogo deriva dal fatto che c'è una differenza nel fondale. Nel cinema c'è un fondale e nel teatro ce n'è un altro. Il fondale del cinema è la realtà, è comunque una realtà, anche se ricostruita si deve dare l'impressione della realtà, e di conseguenza quando i personaggi ci parlano in primo piano davanti alla realtà devono parlare in maniera realistica, naturalistica, bassa, povera, buttata via, anche perché un primo piano è enorme sullo schermo, quindi se appena appena diventa enfatico, diventa estremamente enfatico, molto più del teatro, diventa irrealistico, diventa non vero. E quindi appena si va nel campo lungo che entra il fondale, improvvisamente senti che quel personaggio è incongruo, non appartiene a quella enciclopedia, e di conseguenza ecco che il linguaggio del cinema deve essere realistico come il fondale, mentre invece in teatro devo far passare come convenzione, convenzionalmente, quel cartone che ho tutto intorno ai personaggi che parlano mi deve dare l'impressione di realtà, però quello è cartone. Io ho solo un modo per cercare di far capire che quello non è cartone, e far parlare anche i personaggi in maniera, con un dialogo di cartone, con un modo di parlare un po' di cartone, perché allora quel cartone di fondo mi scompare, perché è tutto cartone e quindi non è niente cartone, perché diventa una specie di simulacro della realtà che ha delle leggi che somigliano molto a quelle della realtà, mentre invece mi trovo nella pura convenzione, totale convenzione, perché già lo spazio del teatro è 100 volte, 200 volte più grande di della stanza che rappresenta. Se io prendo una camera da letto, noi nel vederla lì ci sembra una camera da letto normale, ma se noi saliamo sul palcoscenico ci sembra solo quella stanza ha lo spazio di 10 appartamenti attaccati. Cioè, è uno spazio enorme, però è una convenzione, in quel posto lì ci si muove in un altro modo, proprio perché gli spazi sono così diversi, si parla in un altro modo, si tende a parlare non dando il meno possibile le spalle al pubblico, quindi i personaggi si parlano in maniera non naturalistica, non si parlerebbero mai nella vita due guardando tutte e due di là. Invece in teatro lo si fa e lo si fa e così ci sembra vero, ci sembra verità. Se invece facessero come nella realtà, si sembrerebbe finto, sarebbe assurdo, sembrerebbe che non appartiene appunto a quella enciclopedia, a quella enciclopedia là. Quindi ecco che quando pensiamo a come raccontare una storia, facciamo un primo lavoro. Noi possiamo anche decidere di farla già subito, decidere, beh, lo faccio per il cinema oppure per il teatro, però poi quando si pensa alla storia da costruire, noi dobbiamo sempre pensare che questa storia sia in qualche modo avvenuta già, è avvenuta in uno spazio che dicevo ieri mitico, in una realtà inventata, e noi facciamo svolgere lì questa storia. cioè il passaggio del tempo, noi dobbiamo viverlo come un vero passaggio del tempo per scriverlo, e dobbiamo sentire in quanto scrittori che sono passati 30 anni, che lui è invecchiato, che lei è invece rimasta ancora giovane, e quindi noi dobbiamo immaginare che tutto questo sia avvenuto in una realtà, e poi invece tutti i 30 anni li tagliamo di netto con un lieve passaggio di luce, sono passati 30 anni, però noi nel momento in cui lo scriviamo dobbiamo aver vissuto questo passaggio di tempo e andare a ritrovare i personaggi diversi, non sono più gli stessi, parleranno in un altro modo, ci sono passati 30 anni, quante cose sono successe, quindi abbiamo personaggi che sono sempre gli stessi ma sono anche diversi e quindi parleranno in modo diverso, noi per farli parlare in maniera diversa dobbiamo conoscerli, dobbiamo aver vissuto con loro, dobbiamo sapere chi sono, se no ci vengono attaccati, ci parlano tutti uguali. Questo lavoro mimetico che uno scrittore fa sempre è quello, proprio il suo grosso problema è quello di calarsi di volta in volta in ogni attore, in ogni personaggio, sia nella letteratura e in tutti i linguaggi, per entrare, quello che si chiama proprio una regressione nel personaggio, e assumere noi il lessico di questo personaggio. Per lessico intendo il numero delle parole, il vocabolario che ognuno di noi si porta dietro, no? E quindi quando questi personaggi agiscono, parlano, si forniscono da questo lessico che è loro e che è a sua volta questo lessico frutto di una cultura, è frutto della cultura, sono nell'uso che fa del suo lessico ci racconta anche chi è socialmente, moralmente e via discorrendo. E quindi noi che scriviamo, una volta usiamo il lessico di un personaggio, un'altra volta usiamo il lessico di un altro personaggio, li mettiamo insieme, ma attenzione, abbiamo anche un altro problema, che tutti questi lessici diversi rientrino in un altro lessico generale più grande, che è il lessico di tutta l'opera, che fa lo stile dello scrittore. Esiste anche, diciamo, una letteratura chiamata cosiddetta plurilinguistica, diciamo, in cui ci sono dei personaggi che tradiscono lo stile, continuamente spiazzano lo stile della scrittura, irrompono e portano dentro, per esempio, il dialetto, no? Tante volte succede nei romanzi, raramente devo dire, ma improvvisamente arriva un personaggio che parla in dialetto e che quindi ci racconta quel personaggio sociologicamente, precisamente per quello che lui si porta dietro. Però comunque sia, anche uno scrittore che mette dentro qualcuno che parla in dialetto, potete star sicuri che se c'è una volta ci sarà anche più di una volta, perché uno scrittore,
posso chiedere, prego. Anche qui non vale forse la legge che dicevi a proposito della lingua nel cinema, cioè uno quando irrompe il dialetto, il problema mi sembra che sia che il dialetto sia coerente col fondale.
Esattamente.
Col fondale.
Esattamente. Infatti dico, per questo non capiterà mai che voi leggete un libro dove c'è qualcuno che parla in dialetto e poi non compare più nessun altro che parla in dialetto. Stilisticamente.
In questa affermazione che avete fatto, però non sempre, perché nella comicità molte volte viene ascoltato il fatto del comico, perché c'è un fondale in una maniera in antitesi del personaggio.
Questo del cinema, dicevo, d'aperto.
Anche comunque uno sketch.
Sì, non è che io dico. Lei già, per esempio, mi ha dato un contesto, no? Mi ha detto nel contesto comico. Quindi questo già mi dice, mi ha già, diciamo, ha già fatto una scelta di campo, e in questa scelta di campo io mi voglio giocare proprio l'incontro tra il burino e il signore, o il servo e il padrone, prendo quello in dialetto, e mi rientra perché è come dire, fa parte dello stile
che
ho scelto. Il registro, oppure appunto in quello che dicevo io prima, nello stile che si sceglie, per cui è contemplato che ci sia questo, non è un dato stravagante, non è che arriva così e poi non ci dite, che è una scelta di fondo. Uno scrittore, possiamo essere più che certi che se se pensa di un certo momento di scrivere in dialetto, sa che fa una scelta gigantesca, importantissima, entra dentro una dinamica molto particolare, deve fare i conti con tante cose, tanto per cominciare con Gadda, per dire, ma poi deve fare tutto un lavoro teorico e poi di coerenza stilistica molto, che è molto impegnativo, insomma, non è casuale, ecco.
Difficilissimo.
Ecco, io direi che se tu fai qualche altra domanda.
No, no, io ti dicevo di andare sul cinema.
Andiamo sul cinema.
Raccontando, ecco, la tua esperienza.
Andiamo sul cinema.
Ieri per esempio parlavi degli errori, come hai imparato, gli errori che facevi, poi come hai imparato a correggerli. C'è un po' la tua...
Sì, ma questo lo dicevo perché così... forse troppo modestamente volevo dire che quel che io non è che sia un teorico, quelle cose che ho detto e che dico non si trovano in genere scritte e lette, perché sono il frutto di tanti anni di lavoro e di tanti anni di errori, dove allora io ho visto che un errore mi è capitato 3 volte, era sempre lo stesso, per non farmelo capitare la 4ª volta ho dovuto teorizzare. Ho dovuto dire, ma perché qui faccio sempre questo errore? Allora per non farlo ho dovuto rismontare tutto e capire perché facevo quell'errore. Allora di lì mi è venuta fuori una teoria per dire, se tu fai, dico a me stesso, se tu prendi quella strada stai sicuro che lì vai a sbattere il grugno, e allora quella strada non la prendo più, sento il rischio e vado da un'altra parte. E quindi allora a questo punto posso dire, attenzione, perché se fate in questo modo lì andate a sbatterci il grugno. Allora in questo senso posso dirvi, per esempio, facciamo un esempio, se no sembra troppo astratto questo. Se prendiamo per esempio il dialogo, il dialogo, sia esso letterario che teatrale, soprattutto teatrale, naturalmente che il teatro è proprio il regno del dialogo, o il cinema, qualsiasi, o la radio, dove volete, insomma, ci sono 2 tipi di dialogo, no? C'è un dialogo che è quello filosofico, quello di Platone, quello per cui i personaggi sono dati, fermi, bloccati e non sono importanti in quanto persone, ma importanti in quanto pensiero. E allora sono in conflitto 2 pensieri diversi in genere nel dialogo filosofico, per cui noi non seguiamo, non abbiamo una curiosità sulla persona che dice quelle cose, ma una curiosità sulla logica che informa quelle cose. E questo è un dialogo però filosofico molto raro per quanto riguarda l'arte, diciamo, per quanto riguarda almeno la drammaturgia. E andiamo invece nell'esempio del dialogo più diffuso, quello che il dialogo che avviene tra personaggi. Bene, molti che appunto non hanno esperienza, che provano a scrivere anche una storia piccola, un racconto oppure una cosa di teatro, e fanno un errore quando cominciano a fare il dialogo. E l'errore più grosso che fanno è quello di non considerare il fatto che un dialogo non si può fare mettendosi lì e facendolo. È come dire, è come se noi bisogna fare un lavoro che lo prepari il dialogo, che è un lavoro molto complesso e che deve essere preparato con cura. Perché dico questo? Perché noi, per esempio, dov'è il problema grande dei dialoghi? È quando avvengono all'inizio di qualsiasi opera, 2 che parlano ti pongono subito dei problemi, perché sono 2 personaggi che, se soltanto si parlano, non sono messi, come si dice, in situazione. Se invece metti che uno sta in galera dietro le sbarre e l'altro sta fuori, cominciano a parlare, un minimo di situazione, chiamata così, c'è, nel senso che tu sai che uno sta in galera e l'altro è il suo, mettiamo, la sua guardia o il suo secondino, chi vogliamo. Ma in genere 2 che all'inizio parlano hanno un compito pesante sulle spalle, che è quello di far passare attraverso il dialogo, attraverso quello che dicono, una serie di informazioni, cioè una serie di elementi che si potrebbe dire un po' che è la ganga nei confronti, che come la lava, insomma, sono elementi inespressivi ma fondamentali, perché servono per far capire al lettore di che si tratta, chi sono questi personaggi, una serie di informazioni. C'è un film, per esempio, di Antonioni, L'avventura, credo che sia, che ha un inizio molto ridicolo da questo punto di vista. C'è un vecchio signore che guarda una ragazza e che dice, proprio così come attacco: allora, secondo te io sarei in pensione sia come padre che come diplomatico? Questa è la battuta. È chiaro che è una battuta che non è detta alla ragazza, è una battuta detta al pubblico, perché in questa battuta così semplice ci sono tre informazioni che passano. Primo, lui è un diplomatico in pensione, quella lì è la figlia e stanno litigando. Con una battuta, cioè su questa battuta c'è il peso di tre informazioni. C'è un altro, faccio un esempio di un film di Piscicelli, faccio anche il nome, un uomo e una donna che parlano ad un tavolo, in uno dei suoi ultimi film. Purtroppo anche lì un po' all'inizio. Quindi cosa significa? Comincia, due sono seduti ad un tavolo, un uomo e una donna. Io adesso vi faccio la caricatura, ma lui dice: e noi adesso ci lasciamo dopo che siamo stati sposati da 12 anni, abbiamo una bambina che si chiama Maria e che va alla scuola elementare, che è Garibaldi che sta qua dietro. E tu, quello dice, non so, ma tu che mai sposato, però, si dicono una serie di cose che in realtà non se le dicono, perché lo sanno marito e moglie che la bambina si chiama Maria, quindi non è che se lo dicono, ma lo debbono dire al pubblico, perché nelle inquadrature successive comparirà una bambina, un'altra la chiamerà, dice: Maria, vieni qua, e noi possiamo, ecco Maria. A parte il fatto che detto Maria così uno non se lo ricorda comunque, perché infatti i nomi non vanno mai enunciati, perché non è una cosa che si può memorizzare un nome, no? Va sempre accompagnato. Maria la zoppa, allora se la vedi zoppa l'hai memorizzata, se dici solo Maria non ti basta, insomma. A parte questa, quindi il problema del dialogo è che comunque dentro ogni dialogo c'è una zavorra, detto così, una parte che ha la responsabilità pesante di dover portare avanti il racconto, spiegare che quello non è la moglie ma è la sorella, perché se tu vedi un uomo e una donna pensi subito che è moglie e marito, invece magari è la sorella. Allora parlano per 20 minuti, tu sei convinto che quella è la moglie e poi improvvisamente scopri no, è la sorella. Quindi tutto quello che hai sentito tu dovresti dire: un momento, mi faccia risentire, perché io pensavo che fosse la moglie, devi risentire tutto da capo. Questo mi è esattamente successo con un film, esattamente Salto nel vuoto di Bellocchio, dove c'era Michel Piccoli e anche me, vivevano in casa, lui era un giudice e lei era la sorella con la menopausa. Stanno lì, mangiano insieme, vanno, però sono due frigidi, personaggi bellocchiani, indiscutibilmente bellocchiani. Però io dicevo: guarda che qui arriviamo a pagina 50, per me sono marito e moglie, poi se tu a 51 mi dici finalmente che sono fratello e sorella, dico: un momento, ricomincia da capo il film, perché io ho capito male tutte le cose che pensavo, invece. Quindi bisogna dirlo subito che sono fratello e sorella, però non bisogna dirlo: vieni qua sorella, vieni, mettiti seduta, oppure oh, fratello mio. Non si, bisogna trovare un modo che sia espressivo e non sia finto. Quindi in ogni dialogo c'è questa parte di informazioni che bisogna cercare di eliminare, e quindi non basta. Poi bisogna che i due personaggi che parlano, se tu non li conosci molto bene, o se non sono, come dicevo io, messi in situazione, che proprio in francese, poi i francesi dicono proprio la mise en situation, sono personaggi che non chiamano in gioco lo spettatore, il lettore, se si dicono delle cose dirette. Bisogna che loro si dicano delle cose indirette, cioè loro dovrebbero mentirsi. Il miglior dialogo è quando avviene tra due bugiardi. però per sapere che sono bugiardi bisogna che io, spettatore, ho una serie di informazioni. Allora, quando io ho una serie di informazioni, significa che i due personaggi che stanno parlando sono messi in situazione. Detto così sembra ancora astratto, ma faccio un esempio per farvi capire. Mettiamo che c'è un signore che strangola una bambina dietro una siepe in un parco, la faccio un po' grossolana e poi scappa via così, se non che l'inquadratura successiva lui va dalla sua amante, diciamo fidanzata, amante, la quale è separata, vive da sola a casa, magari vive appunto, è presto la mattina, e mentre lui va là un po' stravolto ma si tiene su, lei sta preparando la colazione alla bambina che del primo matrimonio, che sta per andare a scuola. Allora che succede? Lei va in cucina a preparare il latte perché magari sta uscendo dal tegame, e di qua nel salottino rimangono lui e la bambina con la palla, così che la sbatte e lo guarda, e si guardano. Allora, qui in effetti non c'è bisogno praticamente di nessun dialogo, perché la situazione parla da sola, diceva. Se per caso devo fare il dialogo, l'ultima cosa che devo fare è lui che dice io mi bambina, no? Se faccio un dialogo dirà le cose più sceme di questo mondo, dovrà sembrare la cosa più, proprio le cose banali, deve parlare d'altro, allora diventa un dialogo e lei risponde e noi stiamo a te, insomma non ci annoiamo, ecco, diciamo che perlomeno stiamo lì ad ascoltare che cosa si dicono questi due. Però noi abbiamo un'informazione, noi sappiamo che lui è un maniaco e sappiamo che la bambina non lo sa, che la madre della bambina non lo sa, e quindi i personaggi appena parlano sono già in situazione. Questa è molto estremizzata, ma il principio deve essere questo, cioè bisogna, prima di mettere di fronte uno all'altro dei personaggi, bisogna che ci siano, dobbiamo avere una serie di informazioni dell'uno e dell'altro, e sapere anche quello che uno sa dell'altro e viceversa, e noi con queste informazioni in mano finalmente facciamo parlare i personaggi.
Quindi in quello studio la stessa storia può cambiare a seconda di ciò che il regista o lo scrittore vogliono che io sappia all'inizio.
Certo,
l'esempio della morte di Vanilic,
no? Certo, morte di Vanilic, tutte le storie costruite si basano su questo, tutte le storie hanno dietro questo tipo di lavoro, le storie, i racconti, no? Che siano gialli o non siano gialli, c'è sempre, perché sennò tu sei impossibilitato di scrivere un dialogo. Non è che tu puoi scriverlo, proprio non puoi scrivere nulla. Scriveresti delle cose che vivono una sull'altra. Cioè, tu gli scrivi una battuta, scrivi quella dopo che si risponde a quella battuta, ma sono battute che si rispondono, sono personaggi che si scontrano, sono battute che si scontrano. Quindi rimane cartaceo, non racconta il dialogo, deve raccontare i personaggi, non quello che si dice. Perché quello che si dice o è informativo e quindi diventa pesante, oppure quello che si dice sono verità. Quindi se sono verità quelle che si dicono, il materiale rimane lì fermo. L'importante, insomma, è che noi, quando A dice una battuta a B, noi pubblico, ascoltandola, diciamo l'avrei detta anch'io questa battuta, anch'io la penso così, insomma capisco perlomeno perché questa persona dice così, se io fossi stato nei suoi panni avrei detto così e ha ragione, adesso guardo quell'altro che sta per rispondere e mi dico adesso tu sei, che qui non puoi rispondere, la verità è quella, no? Poi invece B risponde e io sono spiazzato perché B mi risponde e mi porta le sue ragioni che sono in conflitto con quelle altre, io a questo punto sono, siccome le condivido, capisco perché lui dice così, ma non lo capisco moralmente, lo capisco drammaturgicamente, perché so lui da che esperienza viene e so l'altro personaggio da quale altra esperienza viene. Quindi io sono improvvisamente chiamato a scegliere tra queste due verità, che sono due verità relative ai personaggi, ma sono due verità che si scontrano. Se così non fosse, significherebbe che da una parte c'è la verità e dall'altra c'è la menzogna, cioè da una parte c'è il buono e dalla parte c'è il cattivo. Quindi io mi schiero col buono, ma è evidente. Quindi ogni volta che parla il buono applaudo, ogni volta che quello risponde fischio. Dopo tre volte dico vabbè, adesso cambiamo pagina perché ho capito. Quindi non è più creativo, cioè noi stiamo lì. E infatti il peccato, diciamo, grave di molti film, oltre che letteratura, ma soprattutto film, diciamo, a carattere ideologico, hanno questo grave difetto. Mi riferisco a molti film di Petri, eccetera, degli anni 60, eccetera, in cui vediamo che chi parla, se uno è portatore della ragione, della verità, e l'altro è portatore del male, e quindi di conseguenza è noioso e poi è bugiardo soprattutto, perché le cose sono sempre più complesse di quelle che possono spiegarci le ideologie, le filosofie e i pensieri, diciamo, filosofici in generale. Ora, per esempio, detto questo, una volta che si è messo nelle condizioni due personaggi di parlare, non è finito, poi bisogna scriverlo finalmente il dialogo. Ci sono tante scelte, questo dipende naturalmente dalla sensibilità dello scrittore, però se voi leggete un dialogo, sarebbe un esercizio da fare molto interessante. Io vi faccio un esempio per farvi capire, per esempio, che il dialogo ha un filo rosso che lo determina e che per decifrarlo bisognerebbe fare un esercizio di questo genere. Faccio un esempio: se io dico sei licenziato, cretino, prima battuta, A dice a B, sei licenziato, cretino, fammelo scrivere perché se no mi dimentico, allora sei licenziato, virgola, cretino. Allora io posso avere due risposte. Una risposta dice: piuttosto, uno dice, ecco, come, a te ne vai? No, sei licenziato cretino, quell'altro risponde: a te ne vai, gli dice, no, dice. E quell'altro risponde: idiota, virgola, resto. Oppure l'altra risposta è: va bene, virgola, ma andrò dai sindacati, ma ve la farò pagare, vai. Ma ve la farò pagare. Allora, la prima battuta è: sei licenziato, cretino. La seconda dice: idiota, io resto, e l'altro invece dice, oppure dice: va bene, ma ve la farò pagare. Che cosa notate qui in queste due risposte? Allora ve lo dico io, perché sennò facciamo troppo, se c'era una lavagna ve lo facevo vedere meglio. Allora, sei licenziato, cretino, quell'altro dice: idiota, cioè lui s'appoggia, cioè ogni battuta ha un punto d'appoggio su quella precedente. Allora, in questo caso lui si appoggia sul cretino. Lui non è offeso tanto perché è stato licenziato, è offeso soprattutto perché gli ha detto cretino, e infatti gli dice: idiota, io resto. È sul, a cretino lui risponde subito con idiota. Quindi questo è un personaggio che voi potete immaginarvi. Se invece questo personaggio rispondeva: va bene, dice, sei licenziato, cretino, va bene, ma ve la farò pagare, lui si riferisce al licenziato, è quello che lo fa, che l'ha offeso, che gli abbia detto cretino, da un orecchio gli è entrato e dall'altro gli è uscito, non è quella cosa, non è il fatto del licenziato. Quindi sono due storie completamente diverse. Quindi sono due personaggi, uno lontano dall'altro chilometri. E quindi questo secondo personaggio, che non può essere lo stesso, non si è appoggiato sul cretino, ma si è appoggiato sul sei licenziato. Quindi io, se vado avanti nel dialogo, scoprirò che la battuta successiva si appoggia ad una di quelle sopra. Nel dialogo elementare, semplice, la risposta è sulla battuta precedente, il punto d'appoggio. Nel dialogo un po' più complesso la puoi trovare anche due battute sopra, non di più, perché se no andiamo ai grandissimi come per esempio Marivaux. Ecco, Marivaux è un grandissimo scrittore per me dei dialoghi, perché loro si dicono delle cose. Infatti voi vedete, se voi andate avanti così in un dialogo, vi accorgete che loro dicono delle cose, ma non si raccontano in quello che dicono, si raccontano in questi punti d'appoggio, cioè raccontano le loro reazioni non espresse con la parola, non direttamente espresse, cioè si raccontano senza raccontarsi e al limite senza sapere di raccontarsi. Ecco che allora un dialogo acquista quella profondità, quella credibilità, oltretutto come realismo, perché le battute, quando si parla, uno si attacca a quello che dice l'altro, non è che sono schizofrenici, poi parlano uno diverso dall'altro, ma quello che fa la diversità, come vedete, non è la lingua, è il punto d'appoggio che scelgo. Non è, io ho uno stile diverso da un altro, non tanto perché è scritto in maniera diversa, quanto io ho scelto un montaggio della frase in maniera diversa tale da raccontarmi uno stato d'animo piuttosto che un altro stato d'animo. Guarda un po' l'orologio che perdo aereo.
No. Sì.
Ah, beh, allora voi. Ecco, questo è...
Con 25 minuti abbiamo.
Mi dai un po' d'acqua che sto un po'... Grazie. Mi sono spiegato, sono stato chiaro?
Sì.
Grazie. Sentiamo un po' che dici tu. Io mi fermerei qua, però, se no vi addormento le chiacchiere.
Allora, io comincio io, intanto magari vi preparate voi le domande. Innanzitutto devo dire che quello che ha detto Vincenzo a proposito del cinema in qualche modo vale anche per... secondo me cioè, ci aiuta a usare meglio qualunque altro mezzo espressivo, innanzitutto perché ci ricorda che ci sono dei mezzi, ci sono degli strumenti che vanno conosciuti. Io ieri sera a cena gli facevo un mio amico a Roma mi aveva fatto vedere la chiesa di Santa Sabina sull'Aventino, che è una chiesa paleocristiana, mi sembra che sia Santa Sabina, dove c'è un arco storto dentro, e questo mio amico mi spiegava che gli ho chiesto come mai è così storto quest'arco, dice che probabilmente quello che l'aveva fatto non sapeva fare gli archi, perché non c'era più nessuno che sapeva fare gli archi, siamo tra la fine dell'età antica e l'inizio del Medioevo, e quindi questo si era ricordato di aver visto qualcuno che faceva gli archi, no? E quindi ha tentato in qualche modo di fare un arco. Dopodiché per secoli nessuno in Europa ha più fatto archi, o comunque nella parte d'Europa, diciamo, l'intorno, no? Perché si era perso questo. A me pare che lo stesso stia succedendo sulla tecnica narrativa. Cioè esiste una tecnica narrativa, cioè esistono cose, non esiste solo... La mia conoscenza dell'italiano e la mia fantasia. Esiste una grammatica, esiste una tecnica, esistono delle cose che si mettono in atto, dei procedimenti. Lui ce ne ha detti alcuni, per esempio, sui dialoghi, che secondo me sono preziosi. Per esempio, se tu potessi anche esemplificare qualcosa sulla tecnica narrativa, non so, ieri parlavi della tinca, ecco, mi piacerebbe che sapessero che cos'è la tinca, poi ve lo spiego, non è solo un pesce, perché secondo me un conto è, diciamo, dire questa è la tecnica, io volutamente ne uso un'altra, faccio un'altra cosa, e un conto è fare un'altra cosa perché non si sa cos'è la tecnica. No? Sono due cose completamente diverse che portano a risultati anche in fatto di peso artistico completamente diversi. Allora, se tu puoi andare avanti e spiegarci qualcosa sui personaggi, sulla fisionomia di un personaggio, eccetera, ci...
Sì. No, volevo precisare per un po' quello che tu hai detto, perché sul termine tecnica bisogna intendersi, se no uno potrebbe dire io faccio un manuale in cui spiego tutte le tecniche possibili e a quel punto uno che sa scrivere in italiano applica le tecniche e stiamo tutti tranquilli che ci abbiamo tutti degli scrittori. Io adesso l'ho detto paradossalmente, no? Quindi la realtà è che queste sono scoperte che tu stesso, ma sicuramente tutte le cose che hai scritto, non ne hai scritte poche oltretutto, hai fatto. Poi magari la tua attenzione particolare te le ha fatte anche razionalizzare, poi per cui capisci perché delle cose, ma non è necessario che uno le conosca perché le trova scritte da qualche parte, ma le applica comunque quando le fa, quando scrive in un certo modo, quando decide di raccontare. Soprattutto quando non fa, per esempio, una letteratura letteraria che ti porta a tutto un altro tipo di problemi. Questo si riferisce proprio alla narrazione, alla letteratura narrativa, alla vocazione che può avere uno scrittore di raccontare, che è quella che mi appartiene e che esplico appunto posso fare cinema, teatro, eccetera, perché sto sotto l'ombrello, protetto dall'ombrello di chi racconta storie. Ecco, e quindi la tecnica va intesa in questo senso, cioè coscienza linguistica, come la chiamava Calvino, cioè la coscienza che stai facendo letteratura e che stai utilizzando una serie di strumenti che ti possono aiutare a fare letteratura, oppure se non li usi rischi di non farla, di scrivere soltanto ma di non fare letteratura. E questi sono tutti strumenti che servono per farla. Chiusa questa parentesi, mi dicevi di fare così.
Ieri che chiamava coscienza linguistica.
Calvino, io te lo chiamavo. Ora, per esempio, vi voglio velocissimamente porre i problemi principali di una narrazione che avvengono, sono fatali in letteratura e sono, per esempio, anche abbastanza fatali nel cinema, molto meno nel teatro, ed è la scelta della scrittura della persona con cui scriviamo, no? Noi non abbiamo altre possibilità se non di scrivere un racconto in prima persona. Stamattina sono uscito, sono andato a comprarmi il giornale, eccetera, oppure in terza persona. Giovanni è uscito, è andato a comprare il giornale, eccetera. Ecco, questi due modi implicano due drammaturgie diverse, due modi anche diversi di vedere la storia, di raccontare, perché ve la dico velocemente perché questo argomento, a meno che non lo conoscete e non dico cose che sapete già, insomma, voi nel leggere il libro vi accorgete, alla prima riga vi accorgete se è scritto in prima persona o in terza persona. Allora, in prima persona significa che io sono andato qua, ho fatto questo, ho fatto quello, quindi io racconto la mia esperienza, però io non sono in grado di poter raccontare quello che è successo a lui, a meno che non l'ho visto. Se no, posso raccontare quello che mi ha detto la signorina che è successo a lui. Riferito. Poi, se il fatto che Maria mi abbia detto la verità, questo bisogna che io lo prima o dopo lo appuri da qualche parte, va bene? Allora, cosa significa in parole povere? Significa che la realtà che compare intorno al protagonista, cioè alla voce parlante, è una realtà soggettiva, è una realtà sua, è una proiezione sua. Tutto quello che compare nel libro viene in qualche modo negata la obiettività alla realtà. E non è un caso che questo è avvenuto nella letteratura in maniera fondamentale con la comparsa di Freud, praticamente, cioè con la scoperta dell'inconscio e contemporaneamente con le filosofie che negavano la realtà come un fatto univoco, insomma, con la morte del filosofo ottocentesco, che era onnicomprensivo. Il filosofo dell'Ottocento, fino all'Ottocento, si occupava di matematica, di estetica, di logica, di etica. Questo qui è scomparso, cioè, allora chi si occupa solo di estetica non capisce nulla di logica e via, sono tutti ormai diventati compartimenti stagni e via. Questo significa che si è negata la visione obiettiva e univoca del reale. La realtà è possibile darla soltanto attraverso una serie di informazioni complesse, una delle quali è anche indistinta dall'altra, uno può essere indistinta da un'altra disciplina che la studia. Ecco quindi che il racconto in prima persona nega la obiettività del reale, perché la realtà non risponde più a, non dà più quelle 2 più 2, diciamo, in una visione reale non dava più 4. Erano subentrate le menzogne dell'inconscio, no? L'inconscio che ci dice delle bugie. L'inconscio ci fa agire in un modo, va bene, però noi non ci identifichiamo col nostro gesto. Può essere un lapsus, per esempio. Cioè, è tutto come è stato messo in discussione, quindi questa prima persona è più adatta a raccontare il mondo secondo una relatività. Ed è molto moderno, per questo è stato usato di più, è un tipo di racconto moderno, perché non si prende la responsabilità di dare un giudizio obiettivo sul mondo. Mentre la terza persona è un signore scrittore, il quale non compare come personaggio e che racconta una storia. E allora questo scrittore è fuori dalla storia e dice Maria e racconta un episodio di Maria. Dopodiché lascio Maria e vado da Doninelli e racconto un episodio suo, che poi vado, poi li faccio incontrare e decido io qual è il percorso di questi personaggi e decido io qual è il disegno della storia. Non è una soggettività. Nel momento in cui io decido di attaccare un capitolo all'altro, io ho già fatto una scelta anche di pensiero, di filosofia, diciamo, paradigma, diciamo, della vicenda. E questa è la terza persona. Il cinema, per esempio, utilizza sempre la terza persona, perché il regista non è in campo, il regista sta dietro alla macchina di presa, e la macchina di presa sono gli occhi del narratore che racconta una storia. E il regista quindi è molto più a rischio, nel senso che è colui il quale deve tendere di più a dare un giudizio sul mondo, perché usa la terza persona. Ora c'è un terzo modo di scrivere, vedo che ti addormenti, significa
no,
che...
No, ho un mal di testa feroce.
Ah, beh, anche voi avete mal di testa?
No, ma ti sto ascoltando.
No, adesso magari stringo di più perché è complesso. No. Vabbè. Allora, c'è un terzo modo di raccontare che si chiama appunto stile libero indiretto. Che significa che, per esempio, Verga ha usato in maniera magistrale, che io praticamente descrivo un personaggio raccontato da un altro. Quindi i personaggi non sono raccontati obiettivamente. Io scrivo in terza persona, quindi scrivo come colui il quale ha un giudizio del mondo. Soltanto io non lo esprimo questo giudizio, faccio esprimere mille giudizi ai protagonisti. Quindi io descrivo Maria non per quella che lei è, ma per quella come Doninelli la vede. E scrivo lui come la vede lei o come la vede un altro personaggio. Quindi io ho una idea di obiettività, ma è una obiettività relativa all'enciclopedia, diciamo, dentro cui io sto agendo, cioè relativa al clima, ai personaggi che sono in gioco nella storia. Posso farlo anche usando il protagonista, nel senso io scelgo la terza persona e come parti pri prendo il principio appunto di seguire il protagonista, non mi stacco mai da lui. Allora io è come se scrivessi in prima persona, perché io seguo sempre un personaggio, no? È chiaro questo oppure no? Però non sono il personaggio, ma non, io vedo tutto quello che lui vede, io vado con lui ovunque egli vada, però non mi stacco da lui. Posso farlo però, volendo, perché io sto usando la terza persona, nessuno si scandalizzerebbe, solo che si noterebbe. E infatti, quando lo faccio, quando si fa, avviene quello che si chiama il colpo di scena. Cioè nel momento in cui io mi stacco dal protagonista ho sicuramente una rivelazione, perché ho un tuffo nel reale, no? Do una obiettività improvvisamente. Allora vi faccio un esempio velocissimamente di un film per darvi l'idea di questo stile libero in diretto. Non so se vi faccio un esempio di un film molto conosciuto che si chiama La donna che visse due volte, l'avrete visto. Comunque velocemente ve lo dico così: c'è un poliziotto che soffre di claustrofobia perché non è riuscito a salvare un suo collega da un cornicione, lo teneva per mano, è caduto da quell'altezza, lui da quel momento è venuto un trauma e soffre di claustrofobia. Infatti il film in originale si chiama Vertigo, le vertigini. Un vecchio amico di scuola lo chiama dicendo: guarda, tu sei un poliziotto. Dice: ma io però poliziotto a metà, infatti va in pensione, non è più un poliziotto, non può fare il poliziotto uno che soffre di claustrofobia. Va da un vecchio amico lo chiama, non lo vedeva da secoli, e gli dice: io ho mia moglie Kim Novak, più di una moglie francamente. Vabbè, lui dice: io ho mia moglie.
Quanti sono due, in qualche modo.
Ciao, mia moglie che è strana, viene da una famiglia settecentesca, un po' pazza, così, insomma, lei ha una tendenza al suicidio, si vuole suicidare, tu dovresti seguirla e cercare di impedire che si suicidi. Quello dice: ma io non posso farlo perché mi dice: ma no, non è che devi fare granché, tu appena vedi che lei si turba, adesso me lo invento anche un po' perché non come lo ricordo, ma insomma, fatto sta che lui si prende questo compito di seguire questa bellissima Doc Kim Novak, e lui la segue per cercare di vedere, e seguendola, ora la macchina da presa comincia con James Stewart e non lo abbandona mai. Infatti, quando parla con il suo amico, sta lì la macchina da presa. Questo signore gli racconta questa storia di Kim Novak, poi lui se ne va e la macchina da presa, se io fossi stato la macchina da presa, sarei rimasto a vedere questo signore, ma che tipo di donna, ma perché? Invece no, la macchina da presa, come un cagnolino fedele, va dietro al suo padrone e quindi sta con James Stewart, sta sempre con lui. Quando James Stewart vede lei, è la macchina da presa, sarà dalla parte di lui che la vede, cioè noi vediamo lei vista da lui, appunto, in questo senso è una specie di discorso libero indiretto. Quindi che succede? Che lui, noi nel vederla attraverso i suoi occhi, vediamo anche come lui si turba, come lui si innamora di questa donna misteriosa, magica, bellissima, e lui infatti si innamora, eccetera, se non che a un certo momento, vado veloce, lei gli dà un appuntamento in una chiesuola fuori della città. Questa chiesuola, come tutte le chiesuole, hanno un campanile. Allora vanno lì, lei cosa fa? Improvvisamente, presa dal raptus, sale sul campanile, lui va dietro perché ha capito che lei vuole suicidarsi, e sale sulle scale, ma lei non soffre di claustrofobia, quindi va come un treno. Lui invece ogni gradino è una sofferenza, va su, si tira ma non ce la fa, finché poverino esausto vede da uno dei finestroni del campanile il corpo di lei che passa veloce e che va a finire, lui rimane lì sbalordito. La macchina da presa non è che è andato su con lei per vedere quella si suicida, no, è rimasto con lui a vedere lui. Come sembra quasi che la macchina da presa la voglia dare una mano per cercare di tirarlo su e andare a salvare questa povera donna, invece non ci riesce. Secondo tempo, lui naturalmente già aveva ammazzato quel suo collega, adesso ha ammazzato anche quest'altra donna, non doveva, si sente veramente uno straccio, ma poi oltretutto si era anche innamorato, quindi una cosa illecita. Il marito gli aveva detto: vabbè, pazienza, insomma, gli è andata male, insomma, lui non resiste. Ed è così innamorato che cammina per le città, gira, ogni tanto vede una, sembra proprio lei, e si gira invece come si vede classica, cosa si gira invece una brutta con gli occhiali, oppure un altro, una vecchia, lui però sembra che la cerchi, guarda cosa strana, un bel giorno sul marciapiede la vede e noi pubblico con lui la vediamo e ci prende anche un colpettino, diciamo, ma quella che pensiamo è la sorella gemella. Però sembra proprio lei, proprio Kim Novak. L'unica cosa è che non è più elegante, vestita come prima, eccetera, ma ha un rossetto piuttosto che esce fuori dalle labbra, un po' volgarona, con il pettone, molto bonona, insomma, un po' volgarotta. E allora lui la guarda e si avvicina, perché proprio, cioè, sembra proprio lei, e noi con lui diciamo: guarda, avvicinati, perché pure anche a me mi sembra che sia lei. E infatti si avvicina, e quella dice: ma lei che vuole, chi è? Anche parla in maniera anche diversa, allora lui capisce che probabilmente si scusa un po', insomma, fatto sta che a un certo momento lei va su, lei ha un po' di pietà per questo disgraziato, salgono nella dove abita lei, in una camera e cucina, proprio lontana un chilometro da quella che era prima questa donna ricca, camera e cucina, lui sta là, si rende conto che lei, la macchina da presa sempre naturalmente va con lui, entra in questa stanza, c'è lei, parlano e lui si scusa, se ne va. E qui per la prima volta la macchina da presa non va con lui, si ferma qua. Come mai, diciamo noi? Noi avevamo dei sospetti, francamente, infatti il fatto che rimane lì la macchina da presa non ci sorprende, però ci aspettiamo quello che poi puntualmente arriverà. Lei tirerà fuori da un cassettino un pendolo, un ciondolo che ci aveva nel primo tempo, ed è il segnale che è la stessa identica persona del primo tempo, cioè è la Kim Novak che avevamo, è lei, ed è un'informazione oggettiva. Quando dicevo io prima, nel momento in cui noi passiamo dallo stile libero indiretto alla terza persona pura, abbiamo uno scatto, perché abbiamo un tuffo nella reale, nell'obiettività, più che reale, nell'obiettività, che crea il colpo di scena. A questo punto la storia diventerà un'altra, perché adesso io, pubblico, sono chiamato in gioco, perché io prima seguivo quello che vedeva lui, e quindi io, i miei occhi erano i suoi. Adesso il regista Hitchcock mi ha chiamato in gioco e mi ha detto: adesso tu sai che lei sa che lei è lei, però James Stewart non lo sa, tu sai che lui non lo sa, quindi adesso bisogna vedere, tu ti domandi, prossimo appuntamento, quando è che lui si accorgerà che lei è quella del primo tempo? Quindi la logica narrativa acquista, diciamo, un'andatura diversa, è un tipo di narrazione che è quella classica della terza persona, e da questo momento in poi la macchina da presa può liberamente andare da lei, da lui, può andare ovunque, fino al punto che quando noi rivedremo in flashback la scena del suicidio di lei, la macchina da presa sta con lui che sale sulla scala, non ce la fa, ma questa volta la macchina da presa non sta lì, va su la macchina, nel ricordo, nella ricostruzione, e va a vedere la realtà. Quando va su, vede che qua su, sul tetto, c'era il marito che teneva per la bocca la moglie vera, vestita uguale a Kim Novak. Appena Kim Novak è salita sul tetto, lui ha spinto la moglie di sotto e ha salvato Kim Novak. E questo è stato possibile perché, quindi, il colpo di scena avviene anche in questo caso con un tradimento stilistico.
Vincenzo, qui è finita, perché tu devi andarti a prendere l'aereo. Facciamo un applauso, perché è stato
grazie,
troppo. Ti ringraziamo per le cose preziose che ci hai detto e ti faremo tornare.
È un gioco.
Sì. Si deve raccontare la tinca, quindi la tinca.
La tinca è un pesce inespressivo, quindi è il personaggio inespressivo.
È la barca di Piero Chiara, la tinca?
È la tinca là?
È la barca di Piero Chiara.
La barca?
Del romanzo di Piero Chiara?
No, la tinca è un personaggio.
Ah, il personaggio?
Sì, è il personaggio chiamato testimone, quello che.
Ve la racconterò io, perché lui è
meno. Di nuovo, arrivederci.